Moongazer, il secondo album del quartetto bolognese Tenebra, è stato anticipato dall'EP What We Do Is Sacred, uscito nel 2021, e che siglava il contratto firmato con New Ivy Sounds. Ne parliamo con il fondatore chitarrista Emilio Torreggiani, che abbiamo qui, ovviamente. Ciao. Ciao, e allora, insomma, Emilio, ti chiedo subito, rispetto all'esordio a Gennaro, uscito nel 2019, cosa è cambiato per voi pensando al vostro modo di scrivere e comporre? C'è qualcosa che avete lasciato indietro, qualcosa che avete tenuto?
Ma banalmente tutte, come diciamo, le opere prime sono sempre così, insomma, delle raccolte un po' disordinate di pezzi che sono stati fatti, diciamo, alla fondazione della band fino al momento della registrazione. Il secondo disco è un qualcosa di un po' più coeso come scrittura, perché insomma ci si pensa un po' più direttamente, diciamo, alla scrittura del disco per intero. Quindi fondamentalmente la differenza è questa: il primo disco era così, i primi pezzi che sono stati scritti e così poi registrati. Infatti Gennaro si apriva con e si chiudeva con due lunghe jam molto psichedeliche che servivano anche un po' a fare minutaggio, se vogliamo essere proprio sinceri, e invece questo qua, il disco nuovo, è molto più basato sulle canzoni, ecco.
Ecco, e com'è venuta la collaborazione con New Ivy Sound, che appunto vi ha pubblicato prima l'EP e adesso l'album?
Ma sostanzialmente in realtà uno dei due soci dell'etichetta, Ged, fu uno dei primi a interessarsi a Gennaro quando uscì, fu uno dei primi proprio a comprare il vinile dal nostro Bandcamp, quindi è stato, come dire, un lungo flirt. Che diciamo noi abbiamo fatto sentire già dei primi demo che finimmo di mixare proprio all'inizio della pandemia, a marzo 2020, e poi si è conclusa quando abbiamo finito, diciamo, le registrazioni, che abbiamo mandato i master, allora è piaciuto molto e quindi da lì, come dire, si è aperta proprio la collaborazione. E poi in realtà poi nel frattempo si è aggiunta anche un'etichetta americana che si chiama Sing Red, che coproduce, diciamo, il disco e lo distribuisce negli Stati Uniti.
Ah, bene, bene. E da dove inizia Moongazer? Qual è stata la prima canzone completata?
Ma in realtà la prima canzone che è stata scritta per Moongazer è stata Black Lace, che è la terza traccia del disco, che in realtà non finì in Gennaro per una questione di, se non giorni, settimane, ma è un pezzo che ha molto tempo. E poi da lì, piano piano, una volta finito il disco, abbiamo incominciato a stendere canzoni. Devo dire che non ci sono state molte cose che abbiamo scritto e poi non abbiamo inserito nel disco, forse un paio di brani. Però ecco, sì, no, il pezzo più vecchio è Black Lace, che è la terza traccia del disco.
Bene, bene. Sì, Ivy Crusher è divisa in due atmosfere, possiamo dire. Insomma, l'inizio molto bluesy e evocativo, si fa come svegliare dalle batterie e le chitarre che cambiano tonalità, così come la voce che sembra alzarsi in piedi e mostrarsi hard rock, rimanendo evocativa la Led Zeppelin. Come è venuta fuori?
Ma sostanzialmente, cioè, questo è un po' un vezzo che avevamo avuto anche nel primo disco. A noi piace iniziare piano, sostanzialmente. Se senti anche l'incipit di Gennaro, è molto tranquillo, c'è una sola chitarra pulita, molto tranquillo. E quindi il pezzo è stato un po' proprio costruito anche un po' come se fosse un intro, e infatti in qualche modo viene suonato sempre insieme al pezzo successivo, che è Cricket Path. Sono quasi, come dire, un'unica canzone divisa in due tracce, ecco.
Sì, infatti. E poi c'è Cricket Path, che viaggia su una melodia che rimane sullo stesso livello di volumi, ma approfondisce le sfumature, le ondulazioni blues malinconiche. Come è venuta fuori?
Ma anche lì, banalmente, c'era tutta la prima sezione del pezzo, che appunto è così, molto boogie, molto hard rock, molto blues, e poi c'è proprio un grosso cambio di panorama, nel senso che alla fine c'è un grosso stacco a un certo punto con una parte strumentale, con la chitarra. Questa è una cosa, diciamo, un po' un vezzo, un po' senza paragoni alti, però per capirsi un po' la Beatles, in cui noi, come dire, ogni tanto ci piace proprio cambiare molto atmosfera, ecco. E quindi è così, è stata scritta con questa dicotomia, ecco, in testa.
Bene, bene, poi c'è Black Lace che nominavi prima,
che
allarga gli orizzonti e trova la strada da percorrere nella misura giusta per affrontare gli ostacoli oscuri e spigolosi di un amore a cui serve un'anima forte e appassionata, come appunto la cantante, come è venuta fuori?
Beh sì, adesso sui testi posso esprimermi poco, nel senso che Silvia è anche piuttosto, come dire, riservata a riguardo. Diciamo che comunque a livello musicale è uno dei pezzi che forse, come dire, a livello di tonalità, di armonia, uno dei pezzi meno hard rock, seppure forse più heavy del disco, però mi ricorda molto certe cose di Gesù, Godflesh, cose così, insomma.
Sì, sì. Bene, bene. Sì, poi c'è Carry My Load, che inizia con la melodia storta contrapposta ad una marcia, per poi accogliere lo sfogo accorato, tenace e pieno di soul appunto della cantante, con il basso che colora di scuro, quasi interrogativo sull'esserci o meno, fino a diventare imponente. Com'è
venuto fuori? La cosa divertente è che l'intro di questo pezzo in realtà voleva essere una sorta di, diciamo, omaggio, se non plagio, a We're Going Wrong dei Cream, che però, come dire, la mia intenzione è tutta molto più appoggiata, più rilassata, invece a noi è venuta fuori così, l'intro è venuta un po' fuori marziale.
Sì, sì. Bene, bene, poi c'è Winds of Change, un po' ballata progressive all'inizio, fino allo stacco della batteria e le chitarre che diventano protagonisti fino al finale, con la voce che rasserena, diciamo, le animosità.
Beh sì, diciamo che questo qua è il primo pezzo in cui appaiono, ci sono dei sintetizzatori qua e là, voleva sicuramente essere, l'idea era quella di essere un po' la ballata del disco. La particolarità è che il primo pezzo nella tracklist, in cui c'è un'ospitata, che è Riccardo Frabetti, che è il cantante dei Chop, sono un gruppo qua di Bologna molto figli, secondo me.
Ecco, perfetto. Poi c'è Strengthened, che è la canzone con cui abbiamo aperto, che è cadenzata dalla melodia vocale che sembra quasi evocare il passo di un elefante che avanza e si fa strada superando ogni ostacolo, molto coinvolgente. Com'è?
Beh, sicuramente è il pezzo un po' più heavy metal del disco, diciamo. A me la parte finale è sempre ricordato un po' troppo gli Iron Maiden, infatti io all'inizio ero un po' titubante se metterlo o meno nel disco, ma agli altri piaceva molto, e poi insomma l'abbiamo così un po' arrangiata su questo finale, in realtà un po' mixato sotto c'è un coro in cui hanno partecipato più o meno tutti quelli che passavano dallo studio in quel momento, e quindi è stato anche così divertente registrarlo.
Certo, bene. Poi c'è Space Child, quasi disperata, come alla ricerca di risposte che sarebbero dovute arrivare. Si attraversano diversi momenti, li si osserva facendoli andare con il sax che li innalza fino a chiudere senza nessuna risposta. Come è venuto fuori?
Sì. Il disco, cioè il pezzo, vabbè, si apre, c'è una citazione da un piccolo campione da Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato, cioè quella frasetta che c'è proprio all'inizio della e poi sì, sul finale, dato che io dopo un po' sono pigro e mi stanco di registrare a soli, abbiamo deciso di invitare Giorgio, che suona, che è una sorta di genio musicale, che suona in parecchi altri gruppi tra cui Assumption, Bottomless, Becherus,
sì,
per fare una solo sax, che ci sembrava anche un po' di così insomma, per variare un po' dalle solite chitarre che un po' caratterizzano il genere, ecco.
Ok, poi c'è Dark and Distant Sky, un rock blues con il mellotron affidato a Bruno Germano, insomma colori pop che aleggiano fino all'arrivo delle tenebre, parafrasando appunto il vostro nome, che porta tutto il livore di un'anima perduta che non vuole però tacere.
Beh sì, anche questo pezzo qua secondo me sì, è, come dire, un po' come si diceva prima per Cricket Pata, ha due sezioni proprio ben distinte, che è, insomma, quella dell'inizio che è proprio super hard rock, quasi un riff alla Led Zeppelin, poi c'è questo stacco quasi un po' Beatles con il mellotron vostro Harry Fields, mm-hmm. E poi invece tutto il finale con questo arpeggio molto, molto minore, in cui ci sono anche, appunto, in cui Bruno è riuscito a fare un ulteriore arrangiamento con le chitarre, con una chitarra slide. Forse è una delle mie canzoni preferite del disco.
Poi c'è in finale Moon Maiden, che chiude il disco e raccoglie tutte le vostre pagine, l'heavy metal, il blues, la psichedelia, il pathos di Silvia, che affronta a cuore aperto appunto il suo cammino, ma non dimentica ciò che racconta, la sua storia, le sue cicatrici emotive, con ospite tra l'altro alla chitarra solista Gary Lee Corner dagli Screaming Trees. Come sì. L'avete composta?
Allora, il pezzo è, come dire, è sicuramente una delle cose un po' più, secondo me, fuori genere, positivamente parlando, del disco, nel senso che appunto le chitarre hanno un giro che a me ricorda quasi certe cose un po' rhythm blues, un po' Motown. Poi abbiamo avuto la fortuna di sempre perché io appunto sono molto pigro e dopo un po' mi stanco di suonare gli assoli, una sera eravamo in birreria con Marco Gargiulo, che è, diciamo così, un po' il nostro manager, e gli dissi: cavolo, qua in questo pezzo qua ci starebbe proprio bene un assolo di Gary Lee Corner, e lui attraverso i ragazzi di Vince Bus Eruptum, che è l'etichetta che pubblica i dischi solisti di Gary Lee Corner, mi ha procurato un'email, io gli mandai la traccia e lui nel tempo di 2 o 3 giorni mi rimandò indietro l'assolo di chitarra già registrato, solo da mettere
gentile, il propulso
sostanzialmente. E quindi sì, insomma, per noi è un grande onore, nel senso che gli Screaming Trees sono uno dei miei gruppi preferiti da sempre, quindi certo. Siamo molto contenti che ci sia lui e abbiamo scelto anche, come dire, di metterla alla fine, perché al di là della coda, che secondo me è buona come finale, che ha questa coda molto psichedelica, c'era anche questo ospite che è un po' l'ospite d'onore, diciamo, del disco.
Sì, chi non abbiamo nominato tra gli ospiti? C'è qualcuno?
Frabbo, direi tutti, c'è Frabbo dei Cho in Winds of Change, poi c'è Bruno, poi c'è, scusami, Giorgio Trombino al sax in sì. Space Child, poi c'è Bruno in Dark and Distant Sky e Gary Lee in Home Maiden, li abbiamo nominati tutti, direi.
Bene, bene. E invece torniamo diciamo alla base, diciamo, della composizione. Come dividete i vostri compiti compositivi tra di voi? Tra voi quattro?
Ma allora, diciamo che i brogliacci proprio grezzi dei pezzi spesso li porto io, un'idea proprio generale, generica dei pezzi, però appunto ci tengo sempre al fatto che siano delle cose molto ancora bozzate, perché poi c'è appunto il modo da parte di Claudio e Mesca, basso e batteria, di poterli arrangiare molto prima che il pezzo sia ancora veramente super definito. In questo disco, in qualche tipo in Stranded, la strofa di Stranded l'ha scritta proprio Claudio, che è il nostro bassista, e poi vabbè, l'apporto di Silvia è, diciamo, un po' a parte, nel senso che Silvia tutte le melodie vocali che senti se le scrive da sola, e ovviamente i pezzi se le scrive da sola, e insomma questo è più o meno il nostro modus operandi. In più, per dire, ecco, la ballata Winds of Change è stata una cosa che abbiamo veramente provato pochissimo in sala prove, ed è stata un po' costruita in studio come concetto. C'era proprio un giro d'accordi generale generico, abbiamo registrato qualche take qua e là e poi alla fine l'abbiamo tutta reincollata e poi l'abbiamo risuonata per avere tutta la traccia finita. Però in generale, ecco, il nostro modus operandi un po' questo qua, ecco.
Ecco, mi interessa sapere poi Silvia come è entrata a far parte del gruppo, come
allora, io,
sì, l'avete trovata.
Io e Mesca, il batterista, in realtà avevamo già provato molto tempo fa a mettere, ci conosciamo da una vita, mettere su un gruppo con queste caratteristiche, insomma un gruppo dei suoni antichi, diciamo, solo che non riuscivamo mai a trovare un cantante, quindi lasciamo perdere. Dopodiché mi ritornarono anni dopo, mi ritornarono tra le mani questi demo che avevamo registrato tantissimi anni fa, ho detto però che era un peccato che sta roba qua non riusciamo a farci niente, allora un po' per gioco, un po' per scherzo, misi questi demo, un annuncio su questo sito per musicisti, una sorta di bacheca online che si chiama Villaggio Musicale, e dopo qualche tempo mi rispose Silvia, che io inizialmente a vedere questo sito qua è molto vecchio, e quindi se tu vedi tutte le foto, una volta si diceva gli avatar, le foto di profilo, sono molto piccole, io vedevo questa foto piccola e mi sembrava che fosse una foto di Robert Plant, perché vedevo questo mucchio di capelli,
con i capelli biondi,
invece poi tipo quando andai a recuperare Silvia per portarla in sala prove, per le prime prove, mi accorsi che era lei. Quindi così, diciamo, poi dopo appunto Silvia immediatamente ci colpì molto e quindi poi decidemmo di continuare.
Certo. E allora, dove e come è stato registrato l'album?
Allora, l'album è stato registrato più o meno in totale autonomia da noi, nel senso che io, come dire, ho approfittato dei lunghi periodi di lockdown per... avevo già iniziato a registrare qualcosa in passato per i fatti miei, ma diciamo che nel lockdown un po' ho approfondito gli studi e quindi abbiamo deciso che volevamo le registrazioni farcele da soli, siamo affittati per 4-5 giorni lo studio di Marco Bertoni, che era il tastierista che è il batterista di Confusional Quartet, sopra vicino Monterenzio, sull'Appennino, e lì abbiamo fatto, diciamo, le tracce principali di basso, chitarra e batteria. Poi abbiamo fatto tutte le sovraincisioni delle voci e degli altri strumenti un po' tra la nostra sala prove, il mio piccolo studio, e qualcosa è stato fatto proprio quasi in fase di missaggio quando le tracce erano già da Bruno, che poi appunto germano, che è ex chitarrista di Settlefish, attuale componente della band Io sono un cane, Arto, ai Vacuum Studio, che è il suo studio, perché Bruno, il mestiere principale, registra dischi, e l'abbiamo mixato lì.
Ecco, certo. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate?
No, devo dire che i pezzi, quando siamo andati per registrarli, erano già, tranne come ti dicevo prima, Winds of Change, erano già tutti più o meno pronti. Poi è chiaro, come per tutti i dischi, c'è un qualcuno che dice ah, questa mi piace di più, questa mi piace di meno, però poi appunto una volta che è stato finito il lavoro, devo dire che siamo piuttosto convinti di tutti, di tutte le tracce.
Bene, sì. Sì, chi ha curato invece la copertina del disco, e com'è andata?
Allora, la copertina, l'illustrazione di copertina l'ha fatta Marcello Crescenzi, che era un altro ragazzo che appunto veniva dal giro da cui provavamo io, Claudio e Mesca, che era un po' quel giro punk hardcore, post hardcore, DIY, come si chiamava una volta, italiano. Lui aveva già fatto una copertina per un disco della vecchia band di Mesca, che è il nostro batterista, che si chiamavano Ed, e poi lui nel frattempo ha continuato appunto a disegnare, adesso è uno degli illustratori forse più importanti italiani, e appunto è una conoscenza che abbiamo da anni, e dato che questo per noi era il disco che reputavamo primo disco importante, volevamo un'immagine molto iconica, dato che lui ha questo stile di disegno così quasi a bulino, quasi da incisione, ci sembrava molto adatto per disegnare la copertina del disco. Poi in realtà l'impaginazione della copertina sia dell'LP che del CD l'ha fatta Miska, il nostro batterista che fa il grafico di mestiere, quindi è stata un po' una collaborazione tra i due, ecco.
Bene, bene. Invece il video di Moon Maiden?
Il video di Moon Maiden l'ho fatto io, perché io invece di mestiere mi occupo, appunto, faccio il montatore proprio di professione. E, beh, in realtà abbiamo, tra l'EP e questo disco, abbiamo realizzato tre video che sono tutti video, diciamo, abbastanza basso budget, se non zero budget. E, banalmente il video di Moon Maiden è una giornata di così di playback, che poi non è stato un playback, nel senso che il pezzo lo suonavo davvero girato al locomotive, con un po' di luci strane, un po' di stroboscopiche, e altre taglie, altre riprese che vengono da un documentario della mia casa di produzione, si chiama Opificio Ciclope, che erano di un documentario che abbiamo finito di fare ormai una decina fa su questo culto messicano molto, che va molto forte tra, sia tra i poliziotti che tra i criminali, che si chiama Santa Muerte.
Ecco, ok. E, sì, avete adesso delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, allora il disco uscirà il 29 aprile, subito dopo, il giorno dopo, il 30 aprile, faremo la release party, la festa di presentazione al Circolo Dev, che suoneranno di spalla noi, suoneranno i Cho, che sono appunto il gruppo di Frabbo che collabora anche al disco. Mm-hmm. Poi suoneremo il 7 maggio alla Centrale 66 di Modena, il 21 maggio suoneremo a Lonate Ceppino vicino Milano con Milano con Imessa, poi abbiamo altre date dopo che però momentaneamente non mi ricordo, ma basta guardare i nostri social che insomma si trovano.
E allora sì, per avere il disco e per vedere le date sempre aggiornate, come possono fare gli ascoltatori?
Soliti social, se si cerca sia su Instagram che su Facebook, si cerca Tenebra Band, normalmente siamo i primi che appaiono, oppure se no ci sono anche sul sito della nostra etichetta che è New Age Sound, oppure sul nostro Bandcamp, che anche lì cercando su Bandcamp Tenebra Band siamo i primi che appaiono, quindi è abbastanza facile trovare.
Benissimo Emilio, io ti ringrazio, è stato un piacere sentirti.
Grazie a te.
E ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie mille.
Alla prossima.
Ciao, ciao. Buon lavoro.
Ciao, grazie.
Ciao, 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 ciao.